Siamo tornati nuovamente con voi e colgo l'occasione anche per salutare chi ci sta guardando sul digitale terrestre 860 Lombardia, Piemonte, parte del Veneto dell'Emilia con il gruppo BSO Channel con noi, quindi salutiamo anche coloro che ci stanno seguendo attraverso l'860 del digitale terrestre. Dunque,
Salutiamo ovviamente anche chi ci sta seguendo tramite Facebook.
Tramite Facebook.
Preghiamo di scrivere messaggi un po' più corti.
No, avete mandato un messaggio che è una cosa enorme. Non possiamo, vi prego,
più
corti i messaggi perché altrimenti non ci riusciamo, quindi dopo ci dispiace non leggere i messaggi.
Allora, sembra che siamo noi cattivi.
No, assolutamente. Vedo Gianni Di Marzio alle nostre spalle.
Ciao,
vedi? Sempre pronto, molto reattivo, pronto sempre come al solito Gianni. Ci sono un po' di audio, vediamo di riprendere qualche cosa, però sono arrivati anche gli altri, vero?
Quindi
allora andiamo subito a presentarli.
Sì, andiamo a salutare Roberto Bernabai, la 7. Ciao Roberto,
ciao,
benvenuto.
Roberto, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Roby.
E diamo il benvenuto anche a Fulvio Giuliani, RTL 102.5. Ciao Fulvio.
Ciao Fulvio, ben trovato.
Buon pomeriggio. Spero mi sentiate perché sono in strada, abbiate pazienza.
On the road, bellissimo.
Esatto,
una sorta di inviato sulla strada, bellissima sta cosa. Bellissimo, utilizziamo Fulvio sulla strada come inviato. Allora,
speriamo che non succeda nulla.
No, va bene, che ti succede? Va bene, allora Gianni, facciamo una cosa, lasciamo un attimo adesso la partita precedente, poi c'è chi dice, credo che insomma molti riconoscono i meriti della Juventus di questa vittoria, altri invece riconoscono il buon secondo tempo dell'Inter. Rimaniamo su questa posizione, andiamo un po' al Napoli. Io vi voglio un attimo sentire, voglio fare un giro su Napoli e Roma con voi tre, allora voglio cominciare dal Napoli. Prima abbiamo avuto le indicazioni,
però guarda, le ho trovate anche su Sky, quindi insomma parlano di un Napoli versione 3-4-3.
Oh, ecco, conferma ci arriva questo. Prima abbiamo avuto il nostro inviato, ci ha detto ma il Napoli giocherà a 3 dietro, 3-4-2-1, e la difesa dovrebbe essere Maximovic, Manolas, Koulibaly, poi sugli esterni Di Lorenzo, Yusai, e in mezzo Demme, Bakayoko, sulla tre quarti Politano, Insigne e Lozano. Che segnale è questa scelta di Gattuso di cambiare la difesa, di andare a 3? Gianni, parto da te.
Ma intanto nelle mie convinzioni calcistiche dico che non è facile che uno possa improvvisamente mettere una linea difensiva che ha sempre giocato a 4, metterla a 3, e quindi è difficile e non c'è il tempo necessario per poter insegnare i movimenti giusti dei tre difensori, non solo, ma poi cambia completamente il sistema di gioco, perché come tutti quanti sanno è anche abbastanza elementare che io lo dica, i due difensori esterni oltre il centrale sono costretti ad allargarsi, ad andare a chiudere, e quindi può darsi che non siano abituati, io questo non lo voglio dire, ma ci sono dei giocatori che non hanno le caratteristiche per giocare a tre. Evidentemente Gattuso si è messo a tre in questo momento, come dicevate voi, a un 3-4-2-1, perché ritiene, innanzitutto li conosce meglio i giocatori, ma ritiene che l'Atalanta, essendo una squadra europea come mentalità e anche il modo di esprimere il suo calcio, che è quello fisico e sempre in verticale, mai a giocarla dietro, ma cercando sempre delle sovrapposizioni sia centrali che esterne, e poi oltretutto sappiamo benissimo che loro non hanno timore di giocare nell'uno contro uno, per cui difficilmente fanno i raddoppi di marcature, non si vanno tanto a preoccuparsi di quello che sostanzialmente è l'avversario. Hanno acquistato la mentalità giusta, quella di pigiare sull'acceleratore e andare sempre avanti, fermo restando che poi sono anche abbastanza coperti bene. E il Napoli tenterà questo modo di gioco, credo che possa anche essere utile, ma improvvisamente, obiettivamente devo dire, io sono un po' perplesso, considerando però che essendo avanti sempre i tre attaccanti, perché se gioca Politano a destra, Insigne a sinistra, la prima punta Lozano, che è veloce e che è rapido, quindi farà una gara di attenzione, per non dire una gara di attesa, per poi cercare di andare sulle ripartenze. Io intendo solo questo, considerando quello che state dicendo voi e quello che ho letto anch'io. Ha fatto queste valutazioni e dice che sia giusto così. È anche giusto, ma non so se i giocatori sono abituati, improvvisamente si possono schierare in quella maniera. Al contrario, però, io sarei stato più convinto. Se tu per esempio stavi a 3 ti devi mettere a 4, a me è più facile.
Ok, Fulvio, Giuliani, che ne pensi di questa scelta che stiamo leggendo, che stanno riportando un po' anche Sky va su questa strada?
Guarda, ovviamente da un punto di vista tattico non mi permetto di aggiungere una parola al mister e ci mancherebbe, però provo a immaginare, è un dato di fatto, comprese le perplessità, perché insomma passi per, mi sia consentito dire, il 4-3-3 che è un po' nel DNA di questa squadra dai tempi di Sarri, invece il 3-4-3 è proprio un modo diverso di impostare la fase difensiva, però provo a immaginare il perché. E per rinfoltire il centrocampo, che a ben vedere in tutte le partite perse dal Napoli o comunque con sofferenza napoletana è sempre stato il reparto in difficoltà. La mia sensazione è che possa essere un tentativo di soluzione da parte di Gattuso per dare maggiore protezione ai due, cioè Demme e Bakayoko, che per esempio nella partita contro la Juventus in Supercoppa sono stati sovrastati e hanno finito per soffrire. Però resta un pochino il dubbio di, in una partita così delicata e importante contro un avversario di questa caratura, di provare un modulo di fatto completamente nuovo.
Roberto Bernabai.
Ma io penso che Gattuso abbia comunque la preoccupazione di contrastare quello del gioco alle volte soverchiante, sovrastante dell'Atalanta, soprattutto al centrocampo, quella marcatura asfissiante che loro riescono a fare uomo contro uomo, per poi partire in velocità con le punte agili e capaci di sfruttare gli spazi di cui dispone il Napoli. Credo sia questo, sai, con l'Atalanta devi sempre comunque trovare delle contromisure perché è una squadra che riesce a metterti sempre in difficoltà. Poi sai, i moduli di partenza possono essere sempre modificati in corso d'opera. Certamente, come diceva Fabio, la difficoltà oggettiva del Napoli a centrocampo è davanti agli occhi di tutti, probabilmente manca l'uomo in grado di orchestrare questa squadra, di inventare, ha molti incontristi, ha molti uomini di fatica, però insomma manca quella scintilla che poi possa dare al gioco del Napoli l'imprevedibilità che serve in molte circostanze. Insomma, sarà comunque una bella partita sul piano tattico, perché io credo che poi vedremo in campo, come ho detto, qualche variante, qualche situazione che potrebbe cambiare in corso d'opera.
Ma Roberto, che ne pensi di questa vicenda De Laurentiis Gattuso?
Ma insomma, storia magistra vitae, nel senso che poi la storia si ripete, a Napoli in particolare. Sono la personalità di De Laurentiis talvolta è debordante, credo che insomma quella di Gattuso altrettanto, sono personalità forti. E si creano delle situazioni di incomprensioni a volte, secondo me.
Ma ti soddisfa il Napoli in campo, al di là delle vicende? Ti soddisfa il Napoli del campo, ma Gattuso?
Ripeto, secondo me questa è una squadra molto altalenante, perché alterna le partite straordinarie a partite dove evidentemente la qualità del gioco latita, ed è abbastanza inspiegabile, una squadra che manca di continuità. Io credo che comunque le tensioni poi non si ripercuotano inevitabilmente anche sul rendimento della squadra. D'altra parte sai che Gattuso è un personaggio molto particolare, lo conosciamo già da calciatore, sappiamo che prende delle posizioni ed è difficile poi fargli fare marcia indietro, altrettanto dicasi per il presidente del Napoli, però è una situazione certamente antipatica, anche perché le voci che sono arrivate anche a Gattuso, che conosciamo tutti, insomma non ti mettono nella condizione di lavorare nel migliore dei modi.
Fulvio?
No, Benitez, poi Sarri, insomma.
Fulvio?
No, perché beh, così è.
Quindi è sempre colpa del presidente? No, domanda, è sempre colpa. No, così.
No, ma attenzione, guarda, io credo che quando si arriva a una situazione del genere, qui parliamoci chiaro, Gattuso l'ha detto, di fatto ogni sconfitta potrebbe segnare la fine della tua avventura, sì. Veramente ogni, quindi parlo di stasera accoppiata al Genoa e poi hai la Juve, insomma rendiamoci conto che razza di avversari ha il Napoli. Questa è una storia che viene da lontano, sinceramente. In qualche misura, lì dove tutto sembrava definito per il rinnovo, si è spezzato improvvisamente qualcosa in tempi abbastanza rapidi e non è stato più recuperato, come se De Laurentiis abbia deciso che non sia Gattuso il nome giusto per il futuro, ma non l'abbia deciso l'altro ieri, quando poi è esploso l'allenatore, ma l'ha deciso un mese fa. E probabilmente il fatto che questa decisione sia coincisa nel momento anche della malattia dello stesso Rino Io penso che il tecnico l'abbia sofferto molto a livello umano. Non voglio giudicare perché sono troppo distante, non conosco i fatti. Per quel poco che tutti sappiamo di Gattuso, io credo che questa è la vera motivazione di una frattura palese. Comunque sia, Gattuso chiude quest'anno a Napoli. Poi può chiudere ancora benissimo, per esempio, no, vince l'Europa League, ipotizzo e azzardo, però ho la sensazione che comunque sia non vada oltre.
Gianni?
No, io ho poco da aggiungere, se non qualche cosa, perché sono dell'ambiente, ho allenato il Napoli, quindi mi rendo conto di quello che possono essere alcune posizioni prese sia da alcuni giornalisti di carta stampata che di quella, diciamo, televisiva, intendo anche le televisioni private. Resta il fatto che, a mio avviso, questo va tutto a danno della squadra, della società. Che poi si dica la squadra è con l'allenatore, una cosa là, la squadra deve giocare, deve dimostrare in campo di mettere in pratica quello che vuole l'allenatore, se è capace di farlo. Fino a ieri, per esempio, fino a due domeniche fa, diciamo, gli ultimi due risultati, il Napoli era la migliore difesa del campionato, tuttora può inserirsi ancora bene nell'Europa League, c'è una semifinale di Coppa Italia, i risultati sono quelli. Poi piaccia o non piaccia, diciamo che se non fa un calcio sarriano, come si suol dire, o non faccio questo calcio bello a vedere Champagne, che io onestamente condivido fino a un certo punto, parlavamo prima con te proprio Marco, incominciare dalla linea difensiva, vedere passaggini stretti e non hai giocatori, diciamo, abili tecnicamente per poterlo fare, non capisco perché questa moda gli allenatori giovani la vogliono portare avanti. Va bene, comunque giusto così, ognuno ha il, diciamo, il suo credo. Allora, detto questo, io penso che Gattuso a Napoli avrebbe dovuto capire che meno si parla meglio è. La società anche nel passato con gli altri allenatori si è comportata nella stessa maniera. Vedi, adesso la società non parla, e il fatto stesso che lui è stato contattato quando c'era Ancelotti deve capire che le regole del gioco sono queste. Che poi la società abbia sbagliato, secondo me, sempre a mio modesto avviso, che non abbia usato molta discrezione nell'andare a telefonare ad Allegri o a chiamare a Spalletti o a chiamare a Benitez e ha cercato di destabilizzare l'allenatore nei confronti dei giocatori, l'allenatore che ha un carattere molto diciamo sincero, di temperamentale, è abbastanza, diciamo, loquace nel dire quello che pensa, certo non, l'allenatore ne ha risentito. Poi per il resto la squadra, quando si sentono queste cose, si leggono, la squadra reagisce in una certa maniera, ma deve reagire in campo, come giustamente diceva, non so se era Roberto, o che adesso ha delle partite, non indifferente, con l'Atalanta stasera è una partitaccia, a prescindere che c'è il ritorno, però poi dopo deve andare a Genova, poi c'è ancora il recupero con la Juventus. Quindi per me il fatto stesso che portavano avanti il contratto, si firma, non si firma, bisogna l'avvocato, non l'avvocato, io personalmente avrei firmato subito, perché nel momento giusto
almeno così
sempre prendere l'autobus quando passa, se uno ha interesse di mettersi a posto contrattualmente. Se poi non ha interesse come lui, che vuole fare i contratti annuali, ha fatto bene, quindi io rispetto le sue idee.
No, da quello che si è letto, Gattuso ha avuto la fiducia da parte dello spogliatoio, tanto ormai si parla solo così, sì. No? Quindi ha ottenuto la fiducia da parte dello spogliatoio, adesso insomma lo vedremo stasera.
Il Colle ha ottenuto la fiducia.
Esatto. E quindi questa sera è un test probante, lo capiremo.
Vediamo un
sì,
po'.
Però
dai.
Volevo aggiungere una cosa relazione a quello che diceva Gianni, che tra l'altro saluto con affetto, relativamente al contratto. Ciao Gianni. No, relativamente al contratto. Il contratto, i contratti che De Laurentiis sottopone ai suoi, diciamo, dipendenti, tra virgolette, sono molto articolati, prevedono una serie di norme spesso difficilmente comprensibili, ma difficilmente anche accettabili. Io credo che al di là delle asperità dei reciproci caratteri di Laurentiis e Gattuso, ci siano anche delle questioni legate al rinnovo contrattuale, sul quale Gattuso ha espresso delle obiezioni che evidentemente non sono state ben accettate dal presidente De Laurentiis, e lì si è forse ulteriormente inclinato il rapporto, insomma, perché si parlava di penali in caso di esonero, di dirigenza, insomma, voglio dire, sappiamo perfettamente bene che la firma del contratto ha creato non pochi problemi anche in passato con giocatori importanti,
certo,
a Napoli.
Certo, certo. Bah, staremo un po' a vedere. Sentite, però visto che sono giorni di incontri, stanno un sacco di incontri.
Ah beh, sì, c'è stato anche Fonseca e Dzeko.
E c'è pure questo oggi. Sì, Roma, sì. Chiarimento, Dzeko, Fonseca, l'attaccante reintegrato. Allora c'è stato un colloquio.
Sì,
c'è stato,
sì, Dzeko ha detto che insomma, è disponibile a mettersi
piena
a disposizione della squadra.
Ha detto che è disposto a fare il primo passo, dicendosi pronto ad aiutare la Roma da qui a giugno.
Ci mancherebbe altro con quello che guadagna. Insomma. Ecco.
Ma in caso vi chiedo una cosa proprio flash, un giro con voi, ancora non sappiamo se verrà convocato o meno, ma in caso di convocazione sarebbe giusto, diciamo, continuare con Borja Mayoral? Vi aspettate questo oppure magari, io credo, non so che cosa ne pensate, insomma, Borja Mayoral ha fatto bene fino ad adesso senza Dzeko, che può succedere secondo voi? Finisce in panchina oppure può tornare già a disposizione contro la Juve? Voi lo fareste giocare nonostante dopo il chiarimento, che ne dite? Fulvio, parto da te.
Allora, permettimi di dire, per rafforzare il concetto che ho già sentito, è chiaro che fanno la pace, il mercato si è chiuso, l'ipotesi Inter è sfumata, come dire, mi trasferisco idealmente un attimo a Roma, te credo che fa la pace, fintamente, ma la fai, perché insomma adesso vado a Napoli, Caniscione e Fess, e quindi ciascuno va dall'interesse proprio, che poi è anche interesse di gruppo. Ora, detto questo, ragazzi, queste cose sono sempre accadute e accadranno sempre, inutile fare le verginelle. Sì. Se tu hai Dzeko disponibile, pienamente in forma, secondo me, ad oggi, con tutto il rispetto, Borja Mayoral può portargli ancora la borsa. Però è la mia modestissima opinione, nel senso che quando la Roma ha Dzeko è una squadra, quando la Roma non ha Dzeko è semplicemente un'altra squadra, come presenza in campo, come anche peso psicologico rispetto agli avversari. Quindi se fai la pace, fai la pace. Poi sapete, insomma, è pallone, tutto è anche un po' ad uso delle telecamere, dai.
Roberto?
Vero.
Ma io la penso nello stesso modo. Se hai Dzeko ricompattato all'interno del gruppo, rappacificato con
contro la Juve, lo faresti giocare tu?
Cioè, io faccio una domanda a tutti voi, ma secondo voi De Ligt, Bonucci, non so adesso chi giocherà poi in difesa, insomma, si preoccuperebbero più di Borja Mayoral o di Dzeko? È normale che un giocatore della levatura di Dzeko, nel momento in cui hanno deciso entrambe le parti proseguire il rapporto, devi utilizzarlo. C'è poco.
Quindi
da,
tu lo faresti giocare contro la Juve, parliamoci chiaro.
Sì, ma certo, Borja Mayoral è un buon prospetto, sta crescendo, è un ragazzo interessante.
Lo so, Roberto, ma quando diciamo questa cosa dicono ma dentro lo spogliatoio ci sono degli equilibri e poi Borja Mayoral potrebbe risentirne, però giochi contro la Juventus, capito?
Un ragazzo di 23 anni che deve capire anche che ci sono dei momenti in cui farsi però da parte non è una punizione, né
per me
una
non funziona così lo spogliatoio come ci state raccontando. Gianni, scusami, da allenatore. Gianni,
non lo diciamo, per l'amor del cielo, sono abbastanza scaramanti. Ricoperto questo ruolo di allenatore, dico che anche strategicamente Fonseca dovrebbe farlo giocare, specialmente che capita una partita partitissima. Capito? Non solo, perché io sono d'accordo, che ripeto, con Roberto e con Fulvio, perché tieni Zeca in campo e Zeca è un'altra roba, ma non solo da un punto di vista fisico, proprio anche perché sta interpretando quel ruolo, si abbassa, scarica sul compagno, allarga il gioco sugli esterni, e devo dire è stato fino ad oggi determinante. Che poi Dzeko non sia stato molto professionale nel comportamento, e vabbè, evidentemente Fonseca si è preso le sue responsabilità, ha puntato la fish sul numero, il numero è uscito, è tutto ok. Ma se non avesse fatto i risultati, io lo stesso l'avrei ammirato, perché sostanzialmente andava destabilizzato nello spogliatoio se non l'avesse messo da parte. Ma adesso no, adesso che è entrato in ballo il direttore generale, ha chiamato uno, ha chiamato l'altro, li ha fatti incontrare, e certamente sarà una tregua, sicuramente, sì, come si può dire, però lui adesso deve essere più scaltro, più furbo dello stesso giocatore che non si era comportato a suo modo, a suo dire, tanto bene, a metterlo in campo subito, perché questo ti darà in campo il 101%, credo io. Per quanto riguarda i ragazzi, c'è tutto il tempo necessario per poterlo recuperare mentalmente, lo si chiama da parte, gli si fa capire certi discorsi, perché no, è il futuro della Roma.
Quindi scusa, fatemi capire, scusa Gianni, ferma un attimo, vabbè, però così si può parlare. Gianni, ci devi sentire, però se no non riusciamo a comunicare. Vediamo di risolvere la cosa. Allora, Gianni, però fammi capire una cosa: cioè, uno manca di rispetto all'allenatore, fa un macello incredibile e lo premiamo facendolo giocare contro, cioè rientra e poi adesso ti do un premio, giochi contro la Juve. Io veramente alzo le mani.
Ma
no, come? Ma dai, è assurda sta cosa.
Ma non l'hanno premiato, ha pagato una multa.
Gli
ha
dato un premio, ragazzi. Cioè, lo integrate e dicete giocate contro la Juve, la partita più importante, Borja Mayoral, che ha fatto 9 gol più di lui in meno presenze, gli dici vattene in panchina. Questo è quello che voi volete far passare.
Ma non è un premio.
Ma come non è un premio, Gianni? Ma come non è un premio?
È il suo lavoro.
Che la società ha deciso di metterlo fuori, di non farlo giocare, di non darlo in Italia. Con il Papo è stato un discorso completamente diverso, è andato quasi allo scontro fisico, perché certe cose noi che viviamo di calcio le sappiamo.
Dicono che pure tra di loro ci sia stato
parola in più,
uno
non è che abbia
pesante.
Fatto chissà che cosa, certo, è quasi l'allenatore si sente offeso.
Vabbè.
Ma io allenatore tirerei l'acqua al mio mulino, alla mia società, non mi interessa quello che ha fatto, io lo metto in campo, è il giocatore che mi fa vincere, ma che mi interessa? Io devo fare gli interessi della mia azienda. Non è che gli do un premio, anzi lui deve dimostrare ancora di più di quello che vale.
Fulvio e Roberto, su questa cosa proprio al volo, Fulvio?
No, io, no, premio non me la sento di dire premio, è chiaro, dipende per quanto sia una finta, diamo sempre modesta opinione, nel senso che nessuno ci crede alla pace, però la finta la devi fare bene. Cioè deve essere una recita d'Oscar, non so se mi spiego, quindi l'atto di contrizione deve essere onesto, non dico sincero perché mi sembrerebbe eccessivo, ma deve essere onesto. Chiaro che se invece è proprio una cosa che non sta in piedi è logico che lo spogliatoio esploderebbe, però siamo a un livello troppo elevato per cadere in questi errori proprio marchiani. Io penso che se si decide di andare insieme fino alla fine della stagione si va insieme e a quel punto tu giochi, però sinceramente non me la sento di parlare di premio, è semplicemente un'opzione importante che ha l'allenatore contro la Juventus. Poi attenzione, se Borja Mayoral è in grande forma e ti entra e risolve la partita, a Roma sono tutti contenti, sponda giallorossa, però Dzeko non puoi sinceramente, se ce l'hai, rinunciarvi così, come se nulla fosse.
A cuor leggero,
no. Roberto?
Allora, premesso che mi scuso Fulvio, l'ho chiamato Fabio prima.
Figurati.
No, io sì, la penso nello stesso modo, nel senso che comunque deve essere una pace che ufficialmente ha una sua credibilità, una sua valenza. E poi penso che le squadre di calcio, così come le attività industriali, economiche, non siano attività diciamo protese ad opere spirituali, insomma bisogna mettere poi alla fine la ragion di stato al di sopra di tutto e di tutti. Dzeko è un giocatore
Allegri mise Bonucci sullo sgabello
un turno, poi è tornato, ha giocato, è andato al Milan, è anche tornato alla Juventus, Panucci prese a pugni capello, litigarono, Montella scagliò una bottiglietta a Napoli nella penultima del campionato del terzo scudetto, e però poi segnò il gol contro il Parma nell'ultima. Cioè, il calcio è costellato di queste storie, Marco, dai.
Sì,
alla fine, se tu hai un giocatore che è nettamente più forte degli altri,
viva Percassi e Gasperini che sono stati rigidi sul punto, perché i nomi, i grandi campioni non possono far come gli pare. Io parto da questo presupposto, ma è un mio pensiero poi sbagliato, cioè magari devono capire pure loro, ci sono delle regole e vanno rispettate, non è che se tu prendi fai la scenata davanti a tutti, cioè vai a screditare l'allenatore davanti al gruppo. Io sinceramente
ho capito, però Dzeko è stato messo fuori, è stato punito, pagherà la multa, chiederà scusa, chiederà scusa anche ai compagni, insomma voglio dire, insomma la pena dovrebbe come dire annullare anche il reato, no? Insomma, questo è nell'ordinamento giuridico. C'è,
aspetta, mi faccio sentire.
Che devono fare? Lo devono lapidare.
No, però. Io partirei titolare con Borja Mayoral e Dzeko in panchina, poi entri a partita in corso. E secondo
io
me tutta questa differenza.
Forti, poi vediamo. Sì, insomma, sì. Poi se mi chiedi anche dello spogliatoio, ma in una squadra di calcio è il. La volontà di tutti è di giocare con i compagni più forti che ti danno garanzia, che ti danno sicurezza.
Sì, sì.
E torno a dire, insomma, la difesa della Juventus, un conto se deve preoccuparsi di Borja Mayoral, un conto se deve preoccuparsi di Dzeko.
Certo.
Al di là di quello che può essere stato il rendimento in questa stagione, che poi non è così dissimile, dai.
Mm. Mi dai un vocale al volo e poi salutiamo tutti?
Sì, ma Borja Mayoral, scusate, buongiorno. Borja Mayoral adesso ha sempre reso moltissimo, non esageriamo le lodi a Dzeko. Dzeko è un grande giocatore, però per esempio se la Roma è andata non ha battuto la Juve, deve ringraziare il signor Dzeko che si è mangiato due gol davanti alla porta. Dunque, rispetto per Borja Mayoral, secondo me Dzeko se ne sta comodo in panchina e dovrebbe giocare Borja Mayoral. Un abbraccio, ciao.
Ciao, salutare, ce n'è un altro al volo?
Salve, sono Donald da Miami. Sì, la Juve ieri la Juve ha meritato, sì, non c'è dubbio, perché il risultato è tutto. Però a dire che la Juve si è rivendicata di quella partita persa in campionato, non c'è proprio paragone. Perché...
Vabbè, questa era riferita al primo. Va bene, dai, è stato un bellissimo dibattito. Grazie a Fulvio Giuliani, a Roberto Bernabai e Gianni Di Marzio, che ci sentiamo domani per la rubrica sui giovani talenti. Gianni.
Va bene, grazie.
A
ciao
domani.
Roberto, ciao Fulvio, grazie
ciao,
a te.
Ciao, ciao, ciao. Break e torniamo tra poco.